Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Io devo smetterla, ma devo veramente smetterla di dimenticarmi le cose prima di venire in studio. Devo smetterla perché poi mi tocca fare la corsa e non c'ho più l'età per fare lo scatto alle 8 e 5 minuti del mattino per poi rientrare in studio ancora rifiatando affannosamente nel tentativo di dire buongiorno ascoltatori. Eccoci qua. Benvenuti, bentornati, questo è il demone del tardi. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta, che fatica. Anche perché avevamo già la guerra, il Covid, la siccità, l'inflazione E adesso sono arrivate pure le zanzare. È ufficiale, sono arrivate. E confesso che stanotte a un certo punto, come Zelensky, volevo prendere carta e penna e scrivere alla NATO per chiedere la no-fly zone delle maledette zanzare. Non so se ce la posso fare. Già ci avevano chiesto di scegliere tra la pace e il condizionatore e abbiamo scelto la pace. Adesso mi auguro che non ci chiedano di scegliere anche tra la pace e lo zampirone, altrimenti temo che anche il pacifismo più fermo cominci a vacillare. Metti che venga fuori che, come per il gas, siamo dipendenti dalla Russia anche per lo zampirone. A quel punto che facciamo? Ci rinunciamo? Chiediamo agli Stati Uniti di mandarci le navi di autan liquefatto? Oppure paghiamo lo zampirone in rubli a peso d'oro? Oro, costi quel che costi. Ecco, se stanotte tornano le zanzare mi sa che voto l'ultima. Sta di fatto che ieri nei cieli dell'Europa volavano più zanzare che caccia militari per la parata a Mosca. Diciamo che la Z nel cielo non era esattamente la Z di Putin, ma appunto la Z di zanzara. Doveva alzarsi nel cielo, tra gli altri anche il Doomsday, l'aereo dell'apocalisse, quello usato dal capo del Cremlino in caso di conflitto militare, ma non se ne è fatto nulla perché c'era vento. Ma come? L'aereo dell'apocalisse, quello che terrorizza il mondo, la fortezza volante che si alza nel cielo mentre intorno sibilano le testate nucleari, che non decolla per il maltempo. Ma che roba è? Eppure, a testimoniare che il nemico numero uno della Russia in questo momento non sia l'Occidente e nemmeno la NATO, ma proprio il maltempo, anzi, più precisamente, il freschino, è stata la copertina di Putin. L'avete vista? La copertina, il plaid che aveva sulle gambe durante la parata, come il nonno sul balcone quando arrivano i primi freddi. Putin, l'uomo che affrontava la Siberia a torso nudo, l'abbiamo ritrovato lì rattrappito con la copertina sulle ginocchia. Ma cioè, doveva essere la parata fine di mondo. Alla fine è stata così in tono minore che probabilmente risultava più imponente la parata dei comunisti a Zagarolo, di cui purtroppo non abbiamo né cronaca né immagini, ma visto quello che è stata la parata di Mosca, probabilmente effettivamente stava un attacco sopra. Alla fine quella che doveva essere la celebrazione della vittoria sui nazisti è sembrata più, stante la copertina, la celebrazione della vittoria sui reumatismi. E Zelensky, che è un abile comunicatore, mentre Putin con la copertina stava sulla Piazza Rossa, che cosa ha fatto? Ha fatto il video in maglietta, non a torso nudo perché era troppo Putin, ma con la maglietta, video in bianco e nero tra le macerie, un video che faceva, costa dirlo ma è così, molto spot bianco e nero di quelli che fa Dolce e Gabbana. E ci sarebbe da fare tutto un discorso sulla videocomunicazione di Zelensky, perché c'è quel video lì che sembra veramente uno spot di Dolce e Gabbana girato tra le macerie delle città, e l'altro video che invece si rifaceva molto ai canoni estetici dei trailer delle serie di Netflix. Una comunicazione mirata agli occidentali, mentre la comunicazione di Putin invece è una comunicazione puramente interna, in particolare alla Russia profonda, da cui il tavolone zarista e le parate che sanno molto di estetica e retorica di memoria sovietica. Poi dall'altra parte invece c'è Biden, che ormai indossa stabilmente i Ray-Ban identici a quelli che metteva Tom Cruise in Top Gun. Vabbè, magari un giorno lo facciamo questo discorso sulla comunicazione. Zelensky peraltro era in maglietta anche perché ha venduto all'asta la sua felpa da Christie's, notizia dell'altro giorno. La felpa di Zelensky venduta all'asta per $105,000 destinati ad aiutare l'Ucraina. Adesso il candidato calcoli invece quante felpe dovrà vendere Salvini per arrivare a 49 milioni di euro, probabilmente tante, ma comunque nell'armadio ne ha tantissime. Putin comunque ieri ha rivendicato le ragioni della guerra, ha parlato di guerra preventiva, diceva che è un concetto curioso, perché chi l'aveva coniato per primo, almeno in tempi recenti, il concetto di guerra preventiva, niente po' di meno che George W. Bush ai tempi della guerra in Iraq. Guarda un po', anche di questo scrive oggi Michele Serra nella Maca su Repubblica. E mentre Putin rivendicava le ragioni della guerra preventiva, Marinella rivendicava la cravatta indossata da Putin, il Made in Italy, una grande vittoria per il Made in Italy con la cravatta di Marinella dopo il piumino di Loro Piana, ve lo ricorderete, insomma la moda italiana sempre in primo piano anche durante il conflitto bellico, cravatta di Marinella che dicono le cronache gli era stata regalata da Berlusconi, che non è che gli aveva regalato una cravatta come si fa normalmente, gli aveva regalato probabilmente una petroliera piena di cravatte, ed erano belli i tempi in cui Putin si accontentava delle cravatte di Berlusconi, mentre invece adesso vuole il Donbass. Ma intanto, a proposito di parate, attenzione, perché oggi c'è un altro capitolo della parata virtuale, quella della celebrazione degli eroi positivi del conflitto, che troviamo sulle colonne del Corriere della Sera, dove si celebra niente po' di meno che il cane sminatore gloria dell'esercito di Kiev, cane che pensate era accanto a Zelensky durante la visita di Trudeau. Nome Petron, data di nascita 2020, mestiere sminatore, zampe 4. Comincia così il pezzo sul Corriere. E il cane sminatore in Ucraina è diventato una celebrità proprio perché sminatore, ha contribuito a individuare ben 300 ordigni, e scrive il Corriere, ci sarà pure della propaganda nell'annunciare le sue imprese, ma fatto sta che domenica sera, durante la visita del primo ministro canadese Justin Trudeau a Kiev, Patron, il cane, era accanto al presidente a fare gli onori di casa. Zelensky ha premiato i genieri delle sue forze armate che hanno imparato la tecnologia canadese di sminamento. Poteva mancare, si domanda il quotidiano di Via Solferino, il re degli sminatori, cioè il cane? Ovviamente no, e infatti ha ottenuto una medaglia al valore. E poi, come dire, c'è un passaggio di cronaca: all'incontro di domenica sera Patron si è presentato, va da sé, abbaiando. Trudeau lo ha guardato divertito mentre lui scodinzolava per dargli il benvenuto infilato nel suo cappottino antiproiettili disegnato su misura. Non sappiamo se anche il cappottino antiproiettile del cane sminatore sia frutto del genio della moda italiana, comunque ci piace pensare che sia così, un po' come la cravatta di Marinella. Si attendono rivendicazioni anche in questo caso. Tornando alla parata, una delle cose che si è notate è che stanno scomparendo i generali. Vi ricorderete che ormai ci sono più decessi misteriosi, come dicevamo, tra gli oligarchi russi che in tutto il nome della rosa. Beh, con i generali siamo più o meno lì. Oggi si scrive dell'assenza di Gerassimov, che forse è stato ferito, forse addirittura è stato ucciso, forse semplicemente è stato rimpiazzato, ma anche di Shoigu si racconta che sia apparso sulla automobile all'inizio della parata facendosi il segno della croce, che oggi è molto interpretato, e poi non si sia più visto, scomparso anche lui. Ma attenzione, perché tornando invece al giallone, all'Agatha Christie dei 10 piccoli oligarchi che stanno scomparendo uno dopo l'altro, ce n'è uno nuovo e tra l'altro anche questa volta, come dire, le ragioni sono misteriose. Giallo sulla morte dell'ex manager di Lukoil, sarebbe morto durante un rito con uno sciamano che lo curava con il veleno di rospo. Scusate il sorriso, ma siamo ormai sempre più in una meravigliosa psichedelia surreale in campo bellico. Alexander Subotin, miliardario, era stato ai vertici di Lukoil, per la stampa moscovita cercava di disintossicarsi dall'alcol e quindi ha usato il veleno di rospo fornitogli da un imprudente sciamano, veleno di rospo che lo ha stecchito, lo stesso veleno di rospo che ricordava Mike Tyson in un'immortale intervista, invece lo fa sballare tantissimo e gli piace tantissimo. Ci sono un po' di altre cose che volevo vedere con voi questa mattina, ma direi di cominciare intanto appunto dalla parata moscovita. Oggi La Stampa e Il Manifesto fanno lo stesso titolo, cioè la mala parata, e Giuseppe Agliasso sulle colonne della Stampa, prendiamo lui tra le tante cronache, racconta com'è andata, perché dal punto di vista non solo comunicativo ma anche dei segnali di indirizzo c'era molta attesa per la parata del 9 maggio. State combattendo per la patria, per il suo futuro, affinché nessuno dimentichi la lezione della seconda guerra mondiale, affinché nel mondo non ci sia posto per carnefici, castigatori e nazisti. Questo il virgolettato tratto dal discorso di Putin con cui si apre il racconto della parata di ieri, nel giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulle truppe naziste. Vladimir Putin ha giocato di nuovo la carta della propaganda e di fronte ai soldati schierati sull'attenti in Piazza Rossa è tornato a sbandierare la tesi infondata secondo cui l'invasione dell'Ucraina sarebbe un'operazione di denazificazione e quindi paragonabile alla lotta dell'Armata Rossa contro i soldati di Hitler. Il mondo aspettava però il discorso di Putin soprattutto in vista di possibili importanti annunci sul conflitto in Ucraina. Il presidente russo invece non ha praticamente dato indizi su quelle che potrebbero essere le sue prossime mosse. Nei suoi 11 minuti di intervento non ha parlato di presunte vittorie, non ha menzionato Mariupol, la città ucraina martoriata dalla guerra, ma soprattutto non ha annunciato una pericolosa mobilitazione generale come prevedevano alcune indiscrezioni. Putin ha riconosciuto che non c'è una vittoria da celebrare, ha commentato l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, Linda Thomas Greenfield, sottolineando le difficoltà militari dell'esercito russo nell'invasione dell'Ucraina. Nel discorso di Putin trasmesso in TV e come sempre impregnato di retorica erano presenti accuse e rassicurazioni. Se da un lato il leader del Cremlino ha lanciato un messaggio apparentemente distensivo affermando che l'orrore di una guerra globale non si deve ripetere, dall'altro è tornato a cercare di giustificare l'ingiustificabile aggressione all'Ucraina con una serie di accuse contro l'Occidente e Kiev, tra l'altro affermando che Kiev si stava preparando ad attaccare il Donbass, la regione orientale dell'Ucraina in parte occupata dai separatisti filorussi, e puntava ad acquisire armi nucleari. C'erano aperti preparativi, ha detto, per un'altra operazione punitiva nel Donbass, per un'incursione nelle nostre terre storiche, compresa la Crimea, ha detto Putin riferendosi alla penisola sul Mar Nero, di fatto annessa nel 2014. Il Cremlino, continua Agliasso, continua a parlare di operazione militare speciale e Putin ieri non ha potuto non accennare però ai soldati russi morti nei combattimenti, ha fatto osservare un minuto di silenzio. La morte di ogni nostro soldato o ufficiale è per tutti noi motivo di dolore e una perdita irreparabile per i familiari e per i cari, ha affermato Putin promettendo assistenza alle famiglie dei militari russi morti, senza però fornire dati sulla caduta in Ucraina. Confessione delle tante perdite che ci sono state durante la guerra, che arriva dopo una lunga omissione, il tentativo di cancellare di fronte all'opinione pubblica le difficoltà e i tanti decessi sul campo di battaglia. Da anni prosegue ancora la cronaca della parata di ieri sulla colonna della Stampa. Le autorità russe promuovono il militarismo mascherandolo da patriottismo e la parata del 9 maggio in Piazza Rossa è per Mosca un modo per mostrare i muscoli al mondo, facendo sfilare missili e carri armati di ultima generazione. Anche quest'anno nella piazza simbolo della capitale russa sono passati migliaia di soldati e un gran numero di mezzi militari, ma un po' meno degli anni precedenti, secondo alcuni analisti, proprio a causa della guerra in corso. Vedremo poi che cosa scrive Avvenire a proposito di questo, che fa un'analisi più specifica della presenza dei mezzi militari, anche non solo dal punto di vista simbolico, in occasione della parata. Prosegue poi il pezzo di Agliasso sulla Stampa. Ieri nell'annuale parata in pompa magna sono stati schierati 130 mezzi bellici e 11.000 soldati, tra cui, stando al Cremlino, anche militari che hanno combattuto nel Donbass. Le autorità russe hanno però cancellato, come si diceva, all'ultimo momento la parata aerea ufficialmente a causa delle condizioni meteo, e così i caccia con la Stella Rossa non hanno sorvolato il centro di Mosca, come invece si prevedeva, dispiegandosi in cielo a formare la Z, la lettera dipinta sui tank russi che hanno invaso l'Ucraina, diventata ormai il simbolo dell'aggressione. Ma più che le cronache, sono interessanti alcuni punti di vista e alcuni sguardi di analisi rispetto a quello che è andato in scena ieri. Restando sulle colonne della Stampa, per esempio, quello che scrive oggi Domenico Quirico: la giornata di ieri a Mosca, scrive Quirico, non è stata all'insegna del presente o del futuro, è stata, verrebbe da dire, solo memoria. E la memoria può essere eversiva o reazionaria, perché lo Stato la fabbrica e la coltiva ad arte. L'intero passato è assorbito dal compito di divulgare le ingiustizie commesse ai nostri danni. La Russia è buona, la causa è giusta e la guerra è nobile. È il messaggio inculcato in questa memoria fittizia che può portare un paese intero in uno stato di trance, e in alcuni casi questa trance può durare per intere generazioni, perché è diventata la storia. E questo è il nodo dell'uomo russo, scrive Quirico, è sempre stato ingannato. La Russia ha sperimentato tutti gli inganni possibili, lo zarismo, l'anarchia, ci fu anche quello, poi si è concessa con entusiasmo Marx ed Engels, ed è arrivata invece la dittatura staliniana e la stagnazione, ma che non riguardava il ben oliato meccanismo repressivo, e poi la perestroica con la promessa superficiale e velleitaria di una democrazia cucita su misura, e fu invece il ghigno di Yeltsin e dei suoi 40 ladroni, e oggi Putin, la potenza militare, il mondo che ha di nuovo paura dei russi. La vittoria sui tedeschi nel 45, scrive ancora Quirico, i 27 milioni di morti della guerra patriottica sono fondamentali, sono l'unica cosa intoccabile al di sopra di ogni delusione, consola, conferma. Ma è una memoria che risale a 80 anni fa, è immobile, e dopo è vecchia, come i veterani che ogni anno si accomodano in tribuna accanto allo zar del momento. Storia, mito, leggenda, memoria, tutto insieme. Loro sono gli unici veri vincitori intoccabili di questa storia dove l'individuo è sempre stato schiacciato, zittito, senza che nemmeno potesse farsi avanti, e la libertà di parola è sempre vista come un'insolenza. L'interruzione di memoria più brutale è quella dell'89, conseguenza dell'autodistruzione dell'URSS, un'esperienza psicologica che pochi popoli hanno dovuto affrontare in modo così brusco e totale. Forse 30 anni fa i russi hanno sognato davvero per un attimo un futuro né socialista né comunista o capitalista, un futuro normale. Quello che li schiacciò non furono tanto la miseria, l'inflazione, le razzie trionfali degli sciacalli che si contendevano i pezzi del tesoro sovietico, o il frantumarsi dell'impero staliniano da Berlino al Pacifico. La tragedia fu la maledizione della memoria singola e collettiva. Tutto il passato era azzerato e maledetto, si invitava addirittura a copiare il nemico, poiché aveva sempre avuto ragione, si chiedeva di autodistruggersi come oggetti inutili e ricominciare da capo. Il futuro c'era già stato, il passato, ed è anche peggio, doveva ancora arrivare. In questo vuoto gonfio di rimorsi e di dubbi si dovevano affrontare problemi come la fine dell'ideologia unica, del potere unico, della proprietà unica, e assorbire novità come la libertà di coscienza, il sistema parlamentare, la fine della repressione di massa e della guerra fredda con l'Occidente. Le storie di disperazione personale dominavano il presente, la vita quotidiana, prima dominata dalle barriere infrangibili di un potere assoluto, si trasformava in un carnevale bizzarro che faceva girare la testa, sembrava non far parte di un'esperienza possibile. La riscrittura e la distorsione della storia per questo diventarono un atto cruciale che l'abisso della memoria cancellata rendeva più semplice. Si trattava in fondo di uomini e donne per cui la stagione sovietica aveva fatto di tutto per sterminare la personalità, trasformandola in un attributo dello Stato, storpiata sotto il peso del terrore delle polizie segrete. La massa critica di un ritorno all'indietro si stava formando su questa pericolosa impossibilità di ricordare qualcosa di encomiabile, e il burocrate modello KGB era in agguato, pronto a sfruttare l'occasione. Putin aveva nell'armadio l'imperialismo zarista e quello così simile, ma molto più efficace, di marca staliniana. Pensare sempre al nemico e scorgere ovunque tradimento e subito l'aggressione, insomma la psicologia della fortezza assediata. Questa è l'analisi che oggi propone Domenico Quirico nel leggere quello che è andato in scena ieri in forma di parata minore sulla Piazza Rossa. Non entro, come avevo invece annunciato, nell'analisi di dettaglio sul significato della presenza e all'assenza dell'apparato militare messo in mostra in occasione della parata. Ne scrive Francesco Palmas sulle colonne di Avvenire: il mito dell'Armata Rossa sghiottolato in due mesi di guerra, sfilano anche le fragilità del nuovo esercito. Segnalo che nella lettura appunto minorità della parata oggi c'è anche molto wishful thinking rispetto alla debolezza presunta o reale dell'esercito e di Putin, ma invece mi trasferisco sempre sulle colonne di Avvenire nel cuore dell'Europa, perché come avete sentito anche nei nostri giornali radio molto importanti sono state le parole pronunciate ieri dal primo ministro francese Macron: nessuna pace umiliando Mosca. E questo è il virgolettato che troviamo su molte prime pagine, lo mette La Stampa, lo mette Repubblica. Il dialogo è possibile, titola appunto Avvenire, riprendendo le parole di Macron, e in particolare leggendo e volgendo in positivo anche un pezzo del discorso di Putin, quello in cui non parla di armi nucleari né di conflitto allargato, ma comunque dicevano Giovanni Maria Del Re da Bruxelles a proposito di quello che ieri ha detto Macron: la Russia non deve vincere, ma non siamo in guerra con Mosca, i guai a umiliarla. Il presidente francese Macron si conferma come una sorta di mediatore, sia pure dalla parte dell'Ucraina, nella difficilissima partita diplomatica per la pace, mentre continuano febbrili i negoziati per trovare la faticosa intesa sull'embargo del petrolio russo. È il 9 maggio, festa dell'Europa. In quel giorno, nel 1950, fu pubblicata la dichiarazione di Robert Schuman che lanciò la comunità europea. Sullo sfondo, invece, le celebrazioni a Mosca per il 9 maggio. Per Macron, scrive Giovanni Maria Del Re sulle colonne di Avvenire, l'obiettivo è chiaro: far cessare al più presto questa guerra, fare di tutto affinché l'Ucraina resista e la Russia non riesca mai a spuntarla, preservare la pace sul resto del continente senza cedere alla tentazione dei revanchismi, obiettivi per cui l'Europa, ricorda Macron, ha varato durissime sanzioni e sta rifornendo di armi Kiev. Tuttavia, avverte il capo dell'Eliseo, non siamo in guerra con la Russia. Spetta all'Ucraina definire le condizioni per un negoziato con Mosca. Poi, quando la pace tornerà sul suolo europeo, avverte, dovremo costruire i nuovi equilibri di sicurezza e non dovremo mai cedere alla tentazione né dell'umiliazione di Mosca né della vendetta, perché hanno già in passato devastato il cammino della pace. Chiara l'allusione al trattato di Versailles che nel 1919 umiliò la Germania. Ma Macron, e questo è l'altro pezzo importante del discorso, parla anche dell'ingresso dell'Ucraina nella UE. Se l'Ucraina si aspettava un segnale forte verso l'adesione, da Macron è arrivata una doccia gelata. Anche se le accordassimo domani lo status di paese candidato, spiega, sappiamo tutti perfettamente che il processo di adesione richiederebbe senza dubbio vari decenni. E allora ecco la proposta del capo dell'Eliseo: una comunità politica europea, una nuova organizzazione politica più ampia della UE, che permetterebbe alle nazioni democratiche europee che aderiscono alla nostra base di valori di trovare un nuovo spazio di cooperazione politica, di sicurezza, in materia energetica, di trasporti, investimenti, infrastrutture, circolazione delle persone, che non impedirebbe in futuro l'adesione alla UE. Un modo, dice Macron, per legare questi paesi all'Europa senza appesantire l'agenda. L'occhio non è solo all'Ucraina o alla Moldavia, alla Georgia, ai Balcani, ma anche al Regno Unito, che, dice Macron, è uscito dalla UE ma può avere un posto in questa comunità politica. Idea definita interessante anche dal cancelliere tedesco Scholz. E poi naturalmente c'è l'altra parte ancora del discorso di Macron, ovvero quello che riguarda l'abbandono delle regole dell'unanimità all'interno dell'Unione Europea, su cui ovviamente non c'è unanimità. Ma intanto vedo già dall'altra parte del vetro Alessandro Principe per le notizie delle 8.30, lui do la linea e poi noi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Decision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
E vabbè, ogni tanto ci vuole anche la rispolverata dei grandi classici. L'impressione, ogni volta che si pensa, che sono passati esattamente 40 anni dalla pubblicazione dell'ultimo album dei Clash, che era Combat Rock, e sono passati 40 anni da quando per la prima volta risuonarono le note del riff di chitarra di Mick Jones e di Strummer, che lo accompagnava in Should I Stay or Should I Go? Non divaghiamo però perché ci siamo occupati ovviamente del primo piano della guerra nella prima parte della trasmissione. Riprenderemo adesso anche altre cose, ma devo segnalare necessariamente che oggi a dominare, e dico dominare non a caso, le prime pagine dei giornali della destra c'è lei, Dominatrix, ovvero la candidata, che candidata non sarà nella lista di Calenda, la Sadomaso di Calenda, tratterò i politici come miei schiavi, questo è Libero, la dominatrice di Calenda che a suon di bestemmie procura voti al centro-sinistra, questa è la verità, mentre lui declamava Pericle sotto il Partenone nella gita con i figli a Pasqua, Azione si trasformava, denuncia la verità, in una caverna sadomaso. E poi ovviamente ci sono grandi pagine, la verità, pagina 19, bestemmia per soldi, Dominatrix, candidata nella lista di Calenda, Dominatrix che offre servizi quali calci nei testicoli, e fa anche un esempio, la verità, c'è un video, si vede la rossa tatuata armata di stivali fetish prendere a calci nelle parti basse un poveraccio con la maschera di Salvini, mentre gli intima adesso prega il cuore immacolato di Maria, così la verità, devo dire che a me è simpatica Dominatrix, non è esattamente il mio genere, ma mi è molto simpatica, secondo me aveva anche la statura decisamente superiore a quella di molti politici che vanno in che stanno attualmente in Parlamento, dopo per esempio ne vedremo una, Dominatrix, la mistress che non sarà candidata per Azione, viene intervistata, Libero non poteva perdere l'occasione, proprio da Libero, e racconta di essersi appassionata alla politica guardando Lilli Gruber. Ho lavorato con il PD, con Rifondazione Comunista, con i Verdi, poi la fascinazione per Calenda, e Dominatrix racconta tra le altre cose di avere anche molti politici, guarda un po', tra i suoi clienti, tra cui un senatore della Repubblica che si batte in aula contro i diritti civili per gli omosessuali, e poi si fa, racconta, penetrare con dei falli finti, così Dominatrix, secondo me l'esercizio nel calcio delle balle potrebbe esercitarlo politicamente tra gli alpini, visto le molestie di cui si è parlato in questi giorni, di cui si scrive francamente poco oggi sui giornali. Devo dire che c'è stato un sussulto ieri, perché quando è arrivata la notizia della dominatrice di Calenda, molti hanno pensato a Confindustria, poi invece no, non c'entrava nulla, era proprio lei, Dominatrix. A proposito di cose della politica italiana, perché tra un po' ci sono le amministrative, attenzione, perché Berlusconi potrebbe assestare veramente il colpaccio, perché pensate un po', ma forse lo sapete, nella convention di Forza Italia ospite speciale è stato Ron Moss, lui Ridge di Beautiful, che ha fatto un grande endorsement nei confronti di Forza Italia, se votassi in Italia, ha detto sceglierei Berlusconi, magari si candida pure, così come Barbara D'Urso, che è tornata a buttare lì la possibilità di una candidatura, mentre invece ancora non si sa se si candiderà Orsini, che è stato da Giletti e ha chiarito la sua posizione politica all'insegna della complessità, ha detto voterei Conte, però la Meloni è una persona fantastica, Bersani è un politico che stimo, sono stato ammiratore della Raggi e stimo molto la Carfagna, insomma, come dice il mio amico pirata, ha le idee più chiare che sulla Russia, invece a proposito di Berlusconi va segnalato, cioè a proposito di Berlusconi va segnalato il fatto che se ne scrive oggi sui giornali, nelle Filippine dopo tanti anni a Marcos, il dittatore Marcos, potrebbe succedere il figlio di Marcos, chiamiamolo Pier Marcos. Ma a proposito appunto di Dominatrix e di politici che stanno in Parlamento, che stanno francamente sotto, ma molto sotto il profilo politico del video con i calci nelle balle, bisogna segnalare che va aggiornato il bugiardino degli effetti collaterali dei vaccini, perché tra gli effetti collaterali abbiamo scoperto c'è quello di cadere dai palchi mentre fai un concerto, in particolare se sei Massimo Ranieri e se in quel momento preciso stavi proprio elogiando pubblicamente un vaccino. È questa la teoria della senatrice ex Movimento 5 Stelle, la senatrice Granato, che oggi appartiene al gruppo Senato Cal, Costituzione, Ambiente e Lavoro. lavoro che ha appunto su base sperimentale chiarito che l'elogio del vaccino causa il precipizio con frattura. Questa mattina si scrive anche delle mirabolanti imprese del Copasir, lo fa per esempio Mattia Feltri nel Buongiorno sulla Stampa, dice però almeno potremmo dire di esserci divertiti, prendete questi bravi componenti del Copasir, del Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi Segreti, si sono messi in testa di scoprire se tra gli ospiti dei talk italiani i più ferventi sostenitori di Putin siano agenti manipolatori incaricati dal Cremlino. Ci si concentra intanto sulla fiammeggiante Nadana Fridrikson, giornalista dell'emittente del Ministero della Difesa russa. Sarà una giornalista del Ministero della Difesa russo agli ordini di Putin? Indossati occhiali scuri e barba finta, di colpo viene il sospetto. Tutti questi ministri, collaboratori, giornalisti russi pagati dal governo russo e animatori della nostra TV potrebbero, stai a vedere, essere emissari di Putin secondo un disegno di inquinamento dell'opinione pubblica. Che piano luciferino. Resta da capire, scrive Mattia Feltri, che c'entri il Copasir, il cui compito costitutivo è di controllare la correttezza dei comportamenti dei servizi segreti italiani, non dei conduttori di prima serata. E tra i suoi membri, scrive, c'è gente col bernocolo del putinismo, il presidente Adolfo Russo più un altro paio vengono dal PDL berlusconiano, tre sono grillini, un paio della Lega, cioè militanti di partiti molto applicati ancora oggi o fino a ieri all'esaltazione del modello democratico e liberale di Vladimir Putin e al tentativo di importarlo da queste parti, non pagati per carità, per l'amor del cielo, lo facevano direttamente gratis, così scrive oggi Mattia Feltri nel Buongiorno. Ma non vogliamo dimenticarci naturalmente della visita di Draghi a Washington, non prima, visto che siamo sulle colonne del Corriere della Sera, della denuncia di Elon Musk, che ieri ha scritto su Twitter: se morirò in circostanze misteriose sappiate che è stato bello conoscervi. Lo ha scritto su Twitter. La spiegazione, scrive Massimo Gaggi sulle colonne del Corriere della Sortita, l'ha fornita poco dopo lo stesso Musk pubblicando il testo russo e la traduzione in inglese di un messaggio che il suo acerrimo nemico Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa e fedelissimo di Putin, avrebbe inviato agli organi di stampa del regime. Nel messaggio inoltrato anche su Telegram, Rogozin sostiene che, secondo la testimonianza di un ufficiale ucraino catturato dai russi, i terminali wifi del sistema satellitare Starlink forniti da Elon Musk agli ucraini per consentire loro di mantenere attive le connessioni via internet nonostante le distruzioni della guerra sono stati consegnati ai nazisti del battaglione Azov e ai marines ucraini asserragliati a Mariupol usando elicotteri militari. I russi avrebbero messo nel mirino Elon Musk, secondo Elon Musk, per il suo contributo alla guerra e ai successi ucraini sul campo, tanto che La Verità oggi titola: gli occhi americani che decidono la guerra, spiano le mosse dell'armata russa, guidano droni e missili contro i bersagli. La resistenza di Kiev dipende da un pugno di aziende ipertecnologiche legate all'intelligence di Washington. Il padrone di una di queste è Elon Musk, che si sente minacciato dal Cremlino. Dicevamo della visita di Draghi oggi a Washington e il Corriere scrive delle richieste che Biden potrebbe fare a Draghi. Che cosa chiederà Biden? Per provare a rispondere, il Corriere ha raccolto informazioni tra i senatori più vicini all'amministrazione, c'è anche un ex ambasciatore americano in Ucraina, un generale a 4 stelle, funzionario del Dipartimento di Stato della Casa Bianca. Insomma, che cosa dicono al corrispondente del Corriere? Che gli Stati Uniti considerano l'Italia un alleato importante, ma contrariamente a quanto spesso si sente dire nel nostro dibattito pubblico, non c'è alcuna variazione rispetto al passato, perché per l'America i primi partner di riferimento nel vecchio continente restano Regno Unito, Francia e Germania. Tuttavia c'è un effetto Draghi, ma andiamo alla sostanza. Il 28 aprile Biden ha chiesto al Congresso di finanziare massicciamente nuovi aiuti all'Ucraina per 33 milioni di dollari, di cui 20 in armamenti. I consiglieri della Casa Bianca dicono che il presidente si aspetta un contributo proporzionale da parte degli alleati. In un primo tempo erano circolate delle simulazioni. Il contributo proporzionale chiesto all'Italia sarebbe pari a 3 miliardi di dollari, ma il governo americano si è subito reso conto che sarebbe una cifra irrealistica. Biden allora porterà il discorso su possibili misure compensative. L'ambasciatore Taylor sta seguendo da vicino le manovre diplomatiche in corso e dice al Corriere: conosciamo le difficoltà di bilancio dell'Italia, ma adesso la cosa importante è che tutti facciano qualcosa. Questo non significa che il contributo debba per forza essere economico, insomma potremmo compensare con arance di Sicilia e pistacchi di Bronte, simbolo della nostra eccellenza. Draghi in ogni caso si presenterà con l'impegno ad aumentare da 500 a 800 milioni di euro i fondi per i profughi ucraini. Biden sonderà la disponibilità italiana a consegnare ancora più mezzi militari con una preferenza per l'artiglieria pesante. Draghi illustrerà all'interlocutore i contenuti del terzo decreto sulle armi. Biden potrebbe chiedere un ulteriore contributo in mezzi e soldati per rafforzare il fianco est della NATO. Sarebbe oggettivamente la prospettiva più praticabile per il governo, che sta già studiando l'invio di 2 battaglioni tra i 500 e i 1000 militari in Bulgaria e Ungheria, nuove missioni che si affiancherebbero a quelle in corso in Romania e in Lettonia. Poi naturalmente c'è il negoziato sulla gas, forniture di gas e più spazio per i negoziati UE. Questo sarebbe il dossier che Draghi porta a Washington, secondo Marco Galluzzo. Ma lasciamo per un attimo i giornali di ieri, per tornare ai giornali del weekend. Perché? Perché oggi, per esempio, Adriano Sofri sul Foglio torna sul pasticciaccio interpretativo che si è consumato nel weekend e che ha animato in modo ardente il dibattito pubblico. Quando la notizia arriva a conferma delle tue credenze, controlla meglio, è il titolo della piccola posta di Adriano Sofri. A che cosa si riferisce? Al delirio mediatico tutto italiano su Zelensky, il segretario generale della NATO, e la Crimea. Questo è il titolo invece che fa Valigia Blu, che spiega bene il pasticcio che c'è stato e parte dai titoli che si sono visti. La NATO si oppone all'apertura di Zelensky sull'annessione della Crimea, la NATO più dura di Kiev sulla Crimea, NATO contro Zelensky, la Crimea è nostra. Questo era lo Zenith con il titolo del Fatto Quotidiano. Sono stati questi titoli, scrive Valigia Blu, delle principali testate giornalistiche italiane che nelle giornate del weekend hanno animato in Italia il dibattito. Peccato che la narrazione proposta non trovi riscontro nelle parole dei diretti interessati e abbia portato l'opinione pubblica a discutere di uno scontro inesistente nella sostanza e nella forma, insomma un gigantesco ballon de sé. Passando al setaccio, infatti, l'intervista rilasciata dal segretario generale della NATO Stoltenberg al giornale tedesco Welt e l'intervento del presidente ucraino al think tank britannico Chatham House, si nota che uno, Zelensky non ha mai parlato espressamente di Crimea, né vi ha fatto alcun riferimento indiretto. Due, Stoltenberg ha affermato che i paesi NATO non riconosceranno mai l'annessione illegale della Crimea, rispondendo a una domanda su come l'Alleanza Atlantica immagina la conclusione della guerra, ma non ha fatto alcun avvertimento all'Ucraina e ha sottolineato che gli alleati sostengono la sovranità e l'unità territoriale dell'Ucraina in relazione ai confini riconosciuti. La decisione su come disegnare la pace spetta al governo e al popolo sovrano dell'Ucraina, questo non lo possiamo decidere noi. Questo è il virgolettato delle parole di Stoltenberg ripreso da Valigia Blu. Ma come si è arrivati a questa forte discrepanza tra le parole effettivamente pronunciate dai due intervistati e quelle poi riportate dai media italiani? Andiamo con ordine. Cosa ha detto il presidente Zelensky? Il 6 maggio il presidente dell'Ucraina viene intervistato appunto dal think tank britannico. A un certo punto, minuto 56.05 del video, l'intervistatore chiede al presidente ucraino quali possano essere le condizioni minime per accettare in nome del popolo ucraino un accordo di pace con la Russia. Potreste accettare un ritorno a come erano le cose il 23 febbraio, e cioè al giorno prima dell'inizio dell'invasione russa? E Zelensky risponde sì, che la condizione minima per iniziare a parlare e fermare la guerra tra Russia e Ucraina dovrebbe essere recuperare la situazione del 23 febbraio. I russi devono rientrare lungo le linee di contatto e ritirare le loro truppe, solo in quel caso ritorneremo a discutere di pace normalmente. In altre parole, Zelensky ha affermato che per aprire un dialogo è necessario che i russi tornino alle posizioni del 23 febbraio, cioè ritirando le truppe da tutti i territori conquistati dopo il 23 febbraio, senza fare alcun accenno alla Crimea. Eppure i media italiani hanno titolato parlando di apertura di Kiev e di cessione della Crimea. Come ha fatto notare il giornalista della Reuters, Gavin Jones, fatta eccezione per i titoli, all'interno dei singoli pezzi sono i giornalisti a interpretare le parole parole di Zelensky a parlare di cessione della Crimea come forma di apertura per un negoziato e tutto, dice, un lasciando intendere. E questo è il caso, continua Valigia Blu, tra i tanti del video dell'ANSA, dove il giornalista in apertura dice che Zelensky sarebbe pronto a sacrificare la Crimea per fermare la guerra, salvo poi aggiungere subito dopo il leader ucraino non l'ha detto apertamente, ma lo ha lasciato intendere aprendo a un accordo. Stessa cosa per i pezzi di Rai News, del Fatto Quotidiano e anche del Corriere della Sera. E così arriviamo a cosa ha detto il segretario di Stato della NATO. Il 7 maggio il canale di notizie tedesco Welt intervista Stoltenberg. Nell'intervista Stoltenberg ribadisce le posizioni della NATO rispetto al conflitto in Ucraina. A un certo punto l'intervistatore chiede qual è la soluzione possibile di questa guerra per la NATO e Stoltenberg risponde: l'Ucraina deve vincere questa guerra perché difende il proprio territorio. I membri della NATO non accetteranno mai l'annessione illegale della Crimea, siamo stati sempre contrari. Poi va avanti Stoltenberg e queste parole, in particolare l'accenno alla Crimea, viene ripreso dai media italiani come se Stoltenberg stesse rispondendo alla mai avvenuta apertura di Zelensky sulla Crimea. E così arrivano i titoli come: Ucraina, Zelensky apre sulla Crimea e la NATO richiude subito lo spiraglio di pace, come fa il tempo, Zelensky, la pace, tornare alla situazione pre-invasione, la NATO non accetteremo mai l'annessione illegale della Crimea ai russi, la NATO corregge Zelensky, la Crimea è incedibile, fino alla prima pagina che si citava del Fatto Quotidiano, NATO contro Zelensky, la Crimea è nostra, con l'immagine che raffigura Zelensky imbavagliato da Stoltenberg e Biden. Quando parla della Crimea, chiosa poi Valigia Blu nella sua ricostruzione, il segretario di Stato e il segretario generale della NATO sta ribadendo solo che l'annessione della penisola alla Federazione Russa non è stata riconosciuta da gran parte della comunità internazionale. Il referendum che nel 2014 ha sancito l'annessione non è stato riconosciuto dall'ONU, dall'OCSE, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dall'Ucraina stessa, senza alcun riferimento a Zelensky, a presunte aperture verso la Russia e alla volontà di prevaricare la sovranità popolare dell'Ucraina, anche perché non sta rispondendo a una dichiarazione che Zelensky non ha fatto. La maggior parte dei media italiani, conclude Valigia Blu, cioè chi ha fatto debunking di se stesso dopo aver pubblicato la versione distorta, ha completamente stravolto i fatti, scatenando una discussione sui social ben lontana dalle reali dichiarazioni rilasciate e cavalcando una narrazione tossica che non ha fatto altro che inquinare ulteriormente un dibattito già profondamente polarizzato che non giova a nessuno. Un delirio tutto esclusivamente italiano, dato che facendo una ricerca su tutti i media internazionali tutto questo semplicemente all'estero non è successo, è successo solamente sulle pagine dei giornali italiani. Ma la cosa clamorosa, è quella con cui concludiamo, è che ad allinearsi allo stesso tipo di notizie e di lettura, pensate, è stato niente di meno che il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio, che ha commentato a caldo: Zelensky disposto a non rivendicare la Crimea, un'apertura importantissima, ora tocca a Putin. Insomma, se le fonti del ministro degli esteri sono il titolo di TG.com, non siamo messi molto bene. Io vado a chiudere a questo punto perché sono già in ritardo, devo dare la linea a Lorenza Ghidini e Alessandro Braga per Prisma. Volevo chiudere con un pezzo di Nick Cave, dedicato a Nick Cave, che, mannaggia, quando la sfiga si accanisce, ha perso anche un secondo figlio, è successo ieri, ne scrivono i giornali di oggi, e niente, magari un pezzo per Nick Cave lo manda Prisma. Io vi saluto, ci sentiamo domani mattina alle 8 come sempre con il Demone del Tardi. Grazie a tutti ascoltatori e ascoltatrici, buona giornata.